pronti per ripartire?
Dunque, ci siamo detti allora che dentro di noi ci sono delle dinamiche che si proiettano al di là di noi stessi, quindi ci aprono orizzonti, ci aprono il futuro, no? Quindi non siamo condannati a, come dire, a implodere su noi stessi, ma abbiamo invece, la vita è fatta per dilatarsi continuamente. Ecco, e questo noi lo percepiamo sia come ragionamento morale, etico, nel dire non è giù, non, è impossibile che ciò che è bene abbia lo stesso esito di ciò che è male. È la ragione che si ribella, non accetta questa logica. Quindi abbiamo la ragione già che ci spinge e ci fa dire questo mondo dove c'è il bene, dove c'è il male, bisogna che l'uno e l'altro abbiano il loro corrispettivo, cioè è la ragione che spinge in quella direzione. Ma soprattutto ci sono dentro di noi delle dinamiche, come dicevo, come il desiderio e gli affetti e l'affezione della vita che ci fanno capire che c'è qualcosa di trascendente dentro di noi, che non possiamo annegarlo dentro a delle cose limitate che blocchino desiderio e affetti. No? Ecco, ma allora la domanda è, ma chi è che ci assicura questo? Noi l'abbiamo come intuizione, ma basta? Non è che per caso sia un'illusione? Non è che per caso sia l'inganno della vita? No? Quindi questo molte persone lo hanno pensato e lo pensano, no? In fondo sono paranoie che qualcuno si fa. Non è una paranoia, perché io ce l'ho attaccata alla carne, no? Cioè, gli affetti sono legati alla mia carne, il desiderio ce l'ho dentro, non è una paranoia mentale che mi faccio. Bene, però noi abbiamo bisogno di una garanzia. Noi vogliamo sapere, essere sicuri di questo, no? Perché da questo dipende anche il nostro camminare. Diceva il buon Seneca, nessun vento è favorevole se non c'è un porto. Cioè, immaginate una vela che va in mare. Il vento soffia, e soffia forte, lo fa andare, ma se non c'è un porto dove va a finire, cosa serve? Nessun vento è favorevole se non c'è un porto, no? Quindi è un'esigenza della ragione, così immaginare, sospettare, ma non so, come i grandi navigatori, Magellano, Colombo, sono partiti senza sapere dove andavano, però erano sicuri che avrebbero trovato una terra, no? Anche noi abbiamo bisogno di essere sicuri, abbiamo bisogno di sapere se c'è una mappa dell'esistenza, una mappa dove sia segnato il nostro destino. Bene, questo noi lo riceviamo attraverso la rivelazione di Gesù. Cioè Gesù ci dice questo, sono venuto perché voi abbiate la vita. Sono venuto per spiegarvi qual è il destino a cui siete orientati, no? In fondo Gesù ci spiega, attraverso la sua vita, ci spiega il porto verso cui noi stiamo andando, no? Bene, e siccome abbiamo scelto questo piccolo frammento di Gesù, i vostri nomi sono scritti nel cielo, vorrei leggere il pezzo dove è scritto nel Vangelo di Luca, è all'interno di quello che viene chiamato il discorso missionario, cioè Gesù a un certo momento, che aveva lì i suoi discepoli, li manda nelle città, nei villaggi della Galilea e della Samaria ad annunciare che il regno di Dio è arrivato, no? Il regno di Dio vuol dire lui stesso, perché è lui il Dio che si rende presente e che vuole entrare dentro nel mondo. E allora i suoi discepoli vanno due a due e poi ritornano. Ecco, il Vangelo dice, I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E Gesù allora dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Un'immagine, sono un'immagine, voi dovete sapere che il Vangelo si serve proprio di immagini per dire quelle realtà che sono difficili da dire. E cioè la realtà è: chi è vincitore del male dentro questo mondo? Cioè chi è che riesce a dominare lo spirito del male? No? E allora Gesù spiega che è l'energia che lui ha comunicato a loro nel mio, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Quindi l'energia divina che Gesù comunica ai suoi è capace di dominare lo spirito del male. E Gesù allora ne gioisce perché vedevo Satana cadere come una folgore, cioè dissolversi, no? Fa del male, la folgore arriva, distrugge, ma si spegne. No. E così è lo spirito del male, arriva e distrugge, e poi sparisce nel nulla, perché il male è vuoto, è nulla. E poi continua, Gesù dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni, e sopra ogni potenza del nemico, nulla vi potrà danneggiare. Comunica loro allora la certezza della vita. Il male vi circonda, lo spirito del male vi tenta, ma non c'è niente che vi possa distruggere se voi state dentro nel mondo nel mio nome. E però Gesù aggiunge e dice: non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Sì, non è questa la cosa di cui essere rallegrati, perché il male è vinto. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Ecco di quello che noi siamo. Gesù ci dice: ricordatevi che voi siete radicati nel cuore del Padre mio. Siete radicati nel cuore del mistero di Dio. E allora, se siete radicati lì, il vostro nome, cioè voi in prima persona, io Erminio, io Claudia, io Giuseppina, io, così, con il nome, con il tuo nome, sei lì nel cuore di Dio. E quindi sentite la bellezza di questa espressione. Gesù dà questa, questa chiarificazione definitiva. Sappiate che per quanto voi vi diate da fare, nel mio nome potete persino debellare i demoni, ma questo non è la cosa più grande. La cosa più grande è che appartenete al Padre mio. Questa è la cosa bella, no? Ecco, quindi Gesù è colui che ci dà la garanzia che il nostro futuro è messo in un forziere che non inganna, e quindi ci dà la sicurezza. E allora a questo punto cosa capita? Capita che noi siamo coinvolti con l'opzione della nostra libertà. Ci credo o non ci credo? È un'opzione, la fede, alla fine. Alla fine è: mi fido di te. Ho delle ragioni sufficienti per fidarmi di te, oh Signore. No? Così come tu ti manifesti, come tu appari in tutto il Vangelo, sei una figura così potente, così affascinante, così attraente, che io non posso rinunciare a stare e a fidarmi di te. No? Ecco, quando si compie questo atto di fede, che è un'opzione della libertà, quando si compie questo, allora tutto incomincia a chiarificarsi. Allora una persona cammina sicuro perché sa che sta andando verso un porto, non è sottoposto al fallimento, ma arriverà a un porto, arriverà cioè a una vita che noi chiamiamo vita eterna. E quando noi chiamiamo vita eterna, cosa pensiamo? Al cimitero. Vita eterna, dona eis domine, è scritto da tutte le parti. Dona loro la vita eterna. Ditemi che non pensate così. Quando dite vita eterna avete in mente il cimitero. A no, ma però voi siete evoluti, chiedo scusa.
Allora, c'è un cimitero qui vicino che c'è scritto oggi a me, domani
a te.
Molto più evoluto.
Sì. No, allora io vorrei così un poco spiegare questa parola, la vita eterna. Cioè, è il porto verso il quale noi andiamo. No? Allora, la prima cosa che mi viene da dire è questa. Noi, quando diciamo vita eterna, la parola eterna la codifichiamo con dei parametri temporali. Vale a dire, la vita eterna è quella che non finisce più. No? Cioè, ecco, quindi abbiamo il parametro del tempo lo applichiamo lì, su questo tipo di vita. In realtà è che noi, la vita eterna è una qualità della vita. No. La qualità della vita non si misura con il tempo. Quando voi state con una persona che vi è carissima, no, di cui siete innamorati, il tempo non passa più, non conta più. Un istante vale un'eternità, non è così? Oh. Sì o no?
Sì.
Allora, vedete, allora, la vita eterna è una qualità della vita. Quale qualità della vita? È la qualità della vita di Dio. È la qualità della vita nell'amore. Allora cambia tutto, eh? Cambia tutto. È la qualità della vita nell'amore. E noi poi diciamo, vabbè, perché noi abbiamo un'immagine un po' strampalata, io lo dico perché l'ho imparata da bambino. Quando io ero bambino avevo una suora molto brava, a cui devo molto, si chiamava suora Vincenza De Ambrogio. E questa suora, quando voleva parlarci del paradiso, quindi della vita eterna, diceva sempre così. Eravamo negli anni 50, nell'oratorio c'erano i primi cinemascope. E allora diceva, ecco, noi allora il paradiso sarà come essere lì, davanti al cinema, seduti in una poltrona e guardarci dei film. Siccome a me piaceva, invece che stare lì fermo a fare il bacucco, a guardare delle cose, mi piaceva correre e sgambettare intorno a un pallone, cioè, spero che ci siano anche dei campi da pallone. La vita eterna, ecco, allora, ha bisogno di essere ripensata, no? E noi facciamo un po' di fatica, perché appunto gli diamo semplicemente questo parametro del tempo. È una vita che non finisce mai. Ma una vita che non finisce mai è una vita da mortorio. Ma allora la vita finisce. Allora la vita eterna finisce. Vedete che ci sono dei parametri che sono scombussolati, che bisogna mettere in parallelo in maniera tale che funzioni. Vedete, noi siamo creati nella finitudine. Siamo finiti. Noi non possiamo essere infiniti. Sì o no?
Sì.
Ma allora quando saremo in paradiso, il paradiso finirà? Non finisce. Ma allora sarà una noia.
Cioè Dio ne inventerà
qualcuno. Brava, ho usato una parola inventare. E Dio difatti ha avuto una grande genialità. Perché attenzione, che quello che hai creato finito può anche non cessare mai di nascere. Noi siamo entrati ed entreremo in maniera definitiva in queste condizioni, per cui pur essendo finiti, nasceremo continuamente. Sarà una vita che si rinnova continuamente su se stessa, che è la vita dell'amore, è la vita degli affetti. Se voi guardate, vedete che è così. No? Gli affetti non muoiono mai. Li puoi cancellare, li puoi, come dire, rinchiudere, poi rifiutarli, eccetera, ma anche quando li rifiuti ti resta un amaro dentro, no? È andata male, avrei voluto che... E quindi sono lì ancora che agiscono come negazione, ma agiscono. Quindi la genialità di Dio è stata proprio questa, che non potendo crearci infiniti, ci ha creati nella condizione che noi possiamo sempre nascere di nuovo, rinascere nella vita dell'amore. Per cui la vita non sarà mai, la vita eterna, non sarà mai una noia infinita. Perché rinasce. Rinasce come affetti, come legami, come vincoli, come la vita affettiva, no? Come la vita del desiderio, così. Il desiderio rinasce da se stesso, no? Ma provate a guardarlo anche fenomenologicamente nelle cose così che di tutti i giorni, no? Avete fatto una bella torta, vi è andata male, è riuscita male. Però come mai la volta successiva dite stavolta la voglio farla veramente bene, ci sto attento 10 volte. Come mai rinasce il desiderio di fare bene la torta? Se gli è andata male? Come mai dopo aver acquistato qualcosa che vi ha deluso, rinasce di nuovo la voglia di comprare qualcosa che funzioni meglio di quello che vi ha deluso? Cioè il desiderio e gli affetti sono dinamiche che non muoiono mai. Sono dinamiche che si riproducono, autoriproducono continuamente. Così Dio, no, che ci ha posti, ci pone all'interno della sua vita divina, perché Dio è amore. Non credo che Dio viva la noia, Padre, Figlio e Spirito Santo, oppure voi lo pensate? No, perché continuamente si aprono spiragli continuamente nuovi nell'amore. Spirali di vita, possibilità diverse. Gli è passato persino nella testa di mandare il suo figlio a prendere la carne umana. Provate a pensare che fantasia c'è in Dio. Quindi la vita eterna è la vita dell'amore che c'è in Dio. Allora, quando noi siamo destinati alla vita eterna, siamo proprio destinati a entrare nel circuito di questa affettività suprema che è il mistero di Dio per la vita dell'uomo che l'ha amato al punto da averlo creato, perché se non lo amava non lo creava, dove Dio si è riversato dentro di noi, si è riversato, ha riversato se stesso, e dentro di noi, come vi dicevo prima, sono rimasti questi segnali, questi echi, no? Del suo amore, della sua presenza. Ecco, quindi la genialità di Dio è stata proprio questa, di averci preparato una vita eterna. Ma leggiamolo nel Vangelo. Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, dunque, chi ascolta me che parlo, chi ascolta la mia parola, è molto astratto, anche noi usiamo molto incontro con la parola, la parola è la istruzione, incontro con Gesù che mi parla, bene, io sto prestando la voce, sto prestando solo la voce, ma quello che dico non è, non sono, cioè, c'è qualcun altro che parla, chiaro? Allora Gesù dice: chi ascolta me che parlo e chi crede a colui che mi ha mandato il Padre, quindi sentite le relazioni, il discepolo che ascolta Gesù che parla, Gesù che dice di credere a colui che lo ha mandato, altra relazione, quindi sentite già discepolo, Gesù, il Padre, vita, cioè la vita è papà, mamma, figlio, no? Sentite? Bene, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Allora, sapete come viene detto qui in greco la vita eterna? Biologia, che vuol dire un ragionamento, un discorso, una elaborazione sulla bio, sul bios. Cos'è il bios? La vita. Ma qui non viene usato bios. Qui viene usata un'altra parola, zoe, cioè è il vivere caratteristico dell'uomo, non semplicemente della biologia, no? Anche se la biologia, dicevo un momento fa, è un gran bel mistero, no? Perché in esso si rispecchia proprio il mistero stesso di Dio. Comunque, viene usata un'altra parola. E questo ci deve allora aiutare a capire che noi dobbiamo entrare in questo tipo di vita, la vita dei rapporti, la vita dei legami, la vita degli incontri, cioè che è la vita, perché la vita è quella che stiamo vivendo noi. Io che mi sto cercando di comunicare a voi e voi che mi ascoltate, e in questo si crea un legame, no? Si crea un'amicizia, una fiducia, un darsi credito, un percepire che tra di noi sta girando una corrente che ci lega tutti. Tra l'altro la parola logos, che è la parola in greco, vuol dire, deriva da legga, lego, che vuol dire legare. Tutti conoscete il lego, no? Infatti i pezzetti che sì. La vita è questo mistero per cui le cellule non vivono per se stesse, ma si collegano tra di loro. È un mistero. E legami. E difatti come stiamo bene quando abbiamo dei legami buoni, legami affettivi, legami che ci danno respiro. Quando incontrate un amico e dici, oh, che bello stare con te. Come quando io bambino, a casa mia, sì, insomma, se riuscivo a stare fuori a giocare con i miei amici, era, la vita era quella, no? A casa era il luogo del dovere, tranne le serate invernali con la nebbia fuori, alle 5 era già buio, allora si stava bene in casa. Seduti tutti intorno allo stesso tavolo, io e i miei fratelli e mie sorelle, tutti intorno alla tavola, e io con il mio abecedario, con queste figure magnifiche, no? Bello. E poi scrivere su quelle foglie quadratini, è incredibile, bellissimo. Tutti insieme lì, no? E poi dopo combinare casino anche, no? Però, ma intanto tutti lì, legati gli uni agli altri, attorno allo stesso tavolo. E mia mamma che nel silenzio rimescolava la minestra. Che e la vita è quella, è l'insieme dei legami. Pensate, noi oggi ci siamo slegati, viviamo slegati, per quello che la vita è diventata difficile, dura, faticosa, no? E quindi anche una sofferenza molte volte. E allora ognuno va a cercare disperatamente la sua felicità, un po' qui, un po' là, patendo continuamente delusioni, le delusioni della vita, le ferite della vita. Quando la vita è così semplice. Allora la vita eterna, capite che cos'è? La vita eterna è la vita degli affetti che finalmente sono arrivati e sono sicuri. Perché? Perché i nostri affetti, insomma, passano sempre attraverso il dramma del dubbio. Ma mi farà davvero bene? Sarò veramente accettato? Le mie parole arriveranno davvero al cuore? Noi abbiamo bisogno continuamente di essere riconosciuti, no? Perché non riusciamo a reggere l'alterità di un altro, non facciamo fatica. Abbiamo bisogno che l'altro ci corrisponda, ci risponda. altrimenti il legame non avviene, no? Cioè, io posso voler bene a uno, ma se non ricevo, se non c'è la risposta, è un legame tagliato, che non procede. Ecco, allora la vita eterna è la vita dove i legami hanno la loro sicurezza, la loro pace. Finalmente, guarda, siamo, diceva San Paolo, allora ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma alla fine, quando l'amore di carità sarà la legge, paradiso, allora vedremo così come siamo veduti. Vedremo Dio nella trasparenza. Non ci sarà più oscurità, non ci sarà più semi-oscurità, non ci sarà più il dubbio, la paura di non essere amati. No. E la vita eterna è questo rapporto. Allora sentiamo la potenza di queste parole semplicissime. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, il Padre, ha la vita eterna. E non va incontro al giudizio. Sentite, allora, il giudizio cos'è? Bene, male, chiaro, scuro. Giudizio è anche dubbio, ma chissà se hai fatto davvero bene. Non andiamo incontro al giudizio, non c'è più. Non ci sentiamo più giudicati. Capite? Perché ci sentiamo amati. E l'amore non giudica. L'amore abbraccia e basta. Allora, chi crede alla parola di Gesù e chi si fida del Padre è passato dalla morte alla vita. E poi ancora sentite, questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Alla fine del mondo, perché il mondo è finito, finirà. Ce lo dice persino la scienza, no? Il mondo finirà. Ma nell'ultimo giorno, allora io risuscito. Vi faccio risuscitare. Per chi? Perché questa è la volontà del Padre. La volontà del Padre è la vita, non la morte. Vi dicevo prima che la genialità di Dio è proprio quella, di volere la vita, non la morte. La morte è entrata a causa del peccato, ci ha detto San Paolo. La morte è entrata a causa del peccato. Quando noi ci allontaniamo dall'amore, cioè da Dio, allora diventiamo oscuri. Allora subentra il desiderio del potere, dell'affermazione, della supremazia, no? E che è morte, perché fa morire. Muori tu e fai morire quelli che hai sotto di te, no? Bene, allora colui che Gesù ci assicura che la volontà del Padre, cioè il disegno del Padre, è che chiunque vede il Figlio e crede in Lui, si fida di Gesù, abbia la vita eterna. E questa vita eterna è una vita che ha come esito finale la risurrezione, cioè il recupero di tutta la mia storia. La risurrezione, cioè noi abbiamo in mente il cadavere che si rianima, non è questo. Cioè, non è la risurrezione dei cadaveri, ma è la risurrezione dei morti. Ma lo vedremo, cercherò di spiegarlo più avanti. Cioè, è il riprendere vita. Ma la mia vita che cos'è? Provate a pensare, la vostra vita che cos'è? È tutto quello che avete vissuto, o no? Gli amori che avete avuto, gli affetti che avete ricevuto, le invenzioni della vostra intelligenza, della nostra intelligenza, le scelte della nostra libertà, sono la nostra storia. Noi recupereremo tutta la nostra storia. Là dove noi abbiamo creato sentieri interrotti perché non siamo riusciti ad andare oltre, vedremo il perché e riusciremo anche ad accettare e dire sì, quello è stato il mio limite, ma l'amore, non ho realizzato tutto quello che io desideravo, ma il mio desiderio, il mio amore vanno al di là di questo limite, per cui sono contento di essere arrivato fin qui, perché questa è la mia storia e la storia di un altro, e godrò della storia di un altro che sarà diversa dalla mia. Non è fantascienza quello che sto dicendo, Sto semplicemente elaborando che cosa vuol dire avere un corpo umano. Avere un corpo umano vuol dire semplicemente delle cellule, no? Ma vuol dire una storia, la storia, cioè, voi provate a pensare cosa ha voluto dire per me. Io quando guardo, ho lì sul mio tavolino, sul mio comò, c'ho lì una fotografia del primo giorno che sono entrato in seminario. Quando mi guardo, dico, sono quello lì. No? Ma tra quello lì di 60 anni fa e quello che sono io adesso che guardo, cosa c'è di mezzo? Ci sono di mezzo io, c'è tutta la mia storia. Capite? Tutta la mia storia. Quello è il corpus, ciò che io sono. No? Il che è, come dire, che è mischiato come la farina e l'acqua, è talmente unito alla mia corporeità fisica che parteciperà anche lei insieme alla restaurazione dell'universo creato, parteciperà alla gioia di Dio. Questa è la vita eterna, no? E Gesù ce l'ha promesso, e quindi è oggetto della nostra speranza. È Lui che ci assicura. E sentite ancora dopo, subito dopo. Ecco, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non una vita così stentata, ma una vita piena, una vita libera, una vita nella quale uno si senta profondamente, come dire, coinvolto. No? E questa cosa qua però, la vita eterna, non è rimandata a un futuro che noi non possiamo dominare. La vita eterna è un presente, è già qui. Questo è il punto delicato. In teologia si dice, si usa una parola, sapete, i teologi usano le parole un po' così, no? È una escatologia già realizzata. Cioè, escatologia vuol dire il futuro, no? È un futuro che è già realizzato, che è già qui. No? Perché quando io vivo la carità, quando io vivo nel rapporto con Cristo, quando io vivo un rapporto con i fratelli nella verità, io lì già sono nella vita eterna, no? Perché come una pianta era già tutta compresa nel seme, così anche io, no? Quello che fiorirà è già qui il seme che io sono. Allora, io dico che questo dovrebbe, come dire, accendere delle lampadine nella nostra vita, cioè farci guardare le cose in modo anche un po' diverso da come le guardiamo. Noi le guardiamo sempre dal punto di vista dell'utilità, del guadagno che ne deriva, del risultato che se ne ha, ma è uno sguardo piuttosto miope, no? che non guarda al di là del naso. No? E noi abbiamo bisogno invece di sapere l'orizzonte, abbiamo bisogno di sapere cosa c'è al di là. No? E per questo allora che se noi entriamo dentro in questa logica di cui oggi abbiamo parlato, che il mio nome è già scritto là nel cielo, no? Ma il mio nome è qua, cioè quello che io sono è qua, lo sto costruendo qua. Allora questo qua si illumina, acquisisce allora una determinazione, un colore che forse quando uno viaggia come dire, con i parocchi e guarda soltanto in basso quello che gli è utile, quello che gli fa comodo, non ha. E perciò bisogna innalzare un po' lo sguardo. Bene, e come conclusione, perché credo che sia da ora di concludere, vi ho portato qua una osservazione, la leggete, questa che aveva descritta, di Julien Green, la leggo di qua che è un pochino più grossa. Nel suo diario ha delle osservazioni molto interessanti. C'è questo piccolo, direi, stralcio di riflessione sulla sua vita. Dice, ma chi sono io? Me lo sto chiedendo da 92 anni e mi piacerebbe saperlo. Chi sono io? Quello che siamo non lo sappiamo. Il curato d'Ars ha chiesto un giorno al Signore di fargli vedere come era. Ma quando il Signore gliel'ha fatto vedere, per poco non diventava pazzo. Attenzione, pazzo di gioia. Perciò quello che noi siamo nella sua totalità non lo sapremo mai se non in paradiso. Però stamane pensavo, il bambino nel ventre della madre sta al caldo e probabilmente felice. Beh, mangia gratis, sballonzola come vuole, viene portato a spasso, no? Cosa c'è di più di meglio? Probabilmente è felice. È una musica celestiale. Cioè. Crede che quel breve spazio tiepido sia un universo dove nulla gli manca. Dell'universo che conosciamo noi, che sospetto può avere lui, questo bambino nel seno di sua madre? Nessuno. Ammesso che ci si possa mettere in comunicazione col bambino che ancora non è nato, quali nozione potremmo dargli di quello che è un libro, una casa, un oggetto? Come potremmo spiegargli che cos'è questa roba? Nemmeno la più piccola nozione riusciremo a spiegargli. A ben guardare, ci troviamo nella stessa situazione in rapporto al mondo dell'aldilà, che si estende intorno a noi e che non raggiungiamo generalmente se non con la morte. Ciò che ci circonda, insomma, alla fin fine, in realtà stiamo anche noi dentro una cavità buia dove ci parliamo. E noi non nasceremo che gridando quando morremo. Allora scopriremo un universo di una bellezza indicibile e passeggeremo liberamente in mezzo agli astri. Cioè, è un'apertura interessante, no? Che ci aiuta un po' a capire che, insomma, siamo un po' allo stretto. E dovremmo allora avere il coraggio, ecco, di puntare gli occhi un pochino più in là della semplice utilità, del semplice comodo, del semplice appagamento, del guadagno o mica guadagno, cioè guardiamo più in là, arriva una sofferenza, guardiamo più in là, arriva una ferita, ma guardiamo un pochino più in là, arriva una gioia, non fermiamoci di sopra, andiamo, guardiamo più in là. Ecco, io credo che noi, quello che ci viene a mancare è proprio questa percezione della trascendenza, dell'oltre, del di più, dell'aldilà, del futuro. E finché noi continuiamo a tenerci bloccati su noi stessi e non leggere i segni che abbiamo dentro, che sono segni che ci rimandano al di là di noi stessi, faremo fatica a capire il messaggio di Gesù. No. E faremo fatica, soprattutto, a vivere la vita umana. Perché questa è la grande perdita. Che alla fin fine, quando non c'è una prospettiva di futuro, non si è capace di vivere quello che si è. Non si è capace di godere delle gioie che abbiamo e siamo lì a piagnucolare sui fastidi che la vita ci può dare. Ma se apriamo lo sguardo, beh, allora si apre qualcosa di diverso. Ecco, vedete, io oggi vi ho fatto una piccola lezione di escatologia, cioè del mondo futuro. Ho fatto fatica perché bisognava aprire, ho dovuto aprirmi la strada dentro alle ortiche, dentro ai rovi, no? Perché noi in fondo siamo poi come dei fiorellini che sono dentro alle ortiche e ai rovi, no? E molte volte veniamo soffocati. Allora dobbiamo fare questo lavoro di apertura, no? Di apertura trascendente. Siamo avvolti dal mondo di Dio, dal mistero, siamo avvolti, viviamo. No? E allora saperlo riconoscere nei piccoli segni della nostra umanità, credo che questa sia la migliore preparazione per poter vivere umanamente e pienamente. Qualche domanda? È una sfida, eh?
Ho confuso un po' le idee.
Le ho confuse, mamma mia! E io che credevo di averle chiarite. Ah, vabbè, pazienza, al prossimo oggi che sa che
è difficile fare domande, sono riflessioni. Io anche mi ripeto ogni volta, questo argomento l'abbiamo già toccato, è stato toccato, quanto si incontrano ultimamente, proprio perché sono stati santi, di nuovo. Avevo già detto questa cosa, però di nuovo ho incontrato una signora fuori dal Camposanto che frequenta la chiesa, che va a messa tutte le domeniche e in genere ci si rivolge la parola e si dai, guarda i santi, quanti ne abbiamo qui, li ritroveremo. E qual è il commento? Ma, sai, poi così, nessuno è mai trovato, già detto. Nessuno è mai tornato indietro a dirci. Io soffro di questo, perché dico, ma come non è tornato indietro nessuno? Gesù ce l'ha detto, allora qual è la nostra periodo? Forse, non lo so se sono un po' ingenuo, io ringrazio e chiedo veramente al Signore di mantenermi questa fede, perché credo che sia l'ancora, è il porto sicuro, perché altrimenti veramente navighiamo senza sapere dove andiamo, e andare in chiesa e avere questo dubbio, però finché siamo qui sappiamo come stiamo, domani, queste sono le frasi che sentiamo dire, domani non lo sappiamo, stiamo qui stiamo bene, poi domani chissà.
Stiamo bene.
Stiamo bene, sappiamo, sappiamo come stiamo.
Certo, controlliamo, pensiamo di controllare la vita, tranne quando ti arriva il tumore. Allora noi siamo all'interno di una bomba atomica che è scoppiata, che è simile alla nube di Chernobyl che ci contamina tutti. Si chiama razionalismo, no? Il razionalismo è il tentativo di tenere, di mettere sotto controllo tutto quello che tu sei e fai, no? Ma la vita non è così. Cioè, si smentisce da se stesso il razionalismo, cioè questo tentativo, perché la vita è molto più generosa di quello che tu pensi e di quello che tu progetti. E allora il problema è che queste asserzioni, no? Del dubbio, del ma, chissà, dell'incertezza, nascono non da quello che noi siamo, ma nascono da una condizione che è ammalata, che è confusa, che è appunto quello che io definisco il razionalismo. Quindi, e forse avrebbe, appunto, io ho cercato di mettere un po' in dubbio, non ho fatto, però un razionalista come era Kant alla fine doveva dire ci deve essere un futuro, perché altrimenti uno squilibrio così è irrazionale. No, che i buoni e i cattivi abbiano la stessa fine con la morte e non ci sia un futuro di vita eterna è irrazionale. Lo dice Kant, non lo dico io. Ha buttato fuori Dio da una porta e l'ha tirato dentro dall'altra. Ecco, quindi niente, ma scusatemi, io dico un'altra cosa. Io non mi scandalizzo quando mi trovo di fronte a cose di questo genere. Non mi scandalizzo. Dico, fa parte di quella incertezza che comunque io mi trovo sempre dentro alle calcagna. Dei miei dubbi, delle mie perplessità, delle mie infedeltà, eccetera, alle quali sono chiamato a dare una risposta. E quindi a rimettermi in riga. E quindi a ridire, ma allora qual è la tua speranza? Che cosa ti attendi? No? Io oggi cerco di agire così, no? Non dobbiamo scandalizzarci delle paure, delle incertezze, ma dobbiamo riportare in un solco, nel solco della verità, queste paure, queste incertezze. E poi chiedere la grazia dello Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, perché ci, come dire, tenga viva la speranza. La speranza è la virtù più curiosa, di cui Dio stesso si meraviglia, no? Diceva Peggy, che strano, che gli uomini vedono come il mondo va e che sperino che domani vada meglio. Com'è possibile? No? Beh, perché noi siamo fatti così, anche quelli che si definiscono atei, vedono che le cose vanno male, però sperano che domani vada meglio. Come mai? Non ci sarebbero i presupposti per dire questo. E il presupposto è che se le cose vanno male, domani andranno peggio. O no? Cioè, la logica dice questo. Eppure nasce la speranza, no? Che domani possa andare meglio, no? Passerà, ce la caveremo, ce la faremo, la guerra ci sarà, ce la faremo, no? Ma guarda che non siamo mica noi cristiani, no? Erano i 68 che le mettevano fuori, no? Vi ricordate, l'avete già dimenticato, no? C'erano fuori gli striscioni durante il Covid, cosa dicevano? Ce la faremo, dove, cosa si poggiavano? Andrà tutto bene, dove si poggiavano? Intanto c'erano i morti. Cioè la speranza, si dice, è l'ultimo a morire, no? Perché? Perché è radicata dentro nel cuore dell'uomo, perché fa parte della mia umanità. Io oggi, se sono riuscito a dirvi una cosa, è stata proprio questa. Guardate che la vita eterna è dentro le nostre ossa, non è da cercare chissà dove, è dentro le nostre ossa. Perché un albero cade dove? Dalla parte che pende, diceva mio padre. E quindi noi, la vita eterna ce l'abbiamo già dentro, siamo come quel bambino che è nel seno di sua madre, chiaro? E che quando ha aperto gli occhi ha gridato, vabbè, perché ha respirato l'aria, si sono allargati i polmoni, eccetera. Ma se avesse avuto la corteccia cerebrale evoluta, direbbe che meraviglia, no? Dal buio vedere tutto questo, no, come un cieco. La morte poi è questo passaggio, no? Quindi facciamoci coraggio e andiamo avanti. Prego, se riesco a rispondere.
Io non capisco
ma all'improvviso con la morte di un caro, che sia marito, fratello, madre, padre, all'improvviso quello che sento dire sempre è: non credo più, la Chiesa per me non esiste più, non pregano più. Perché?
È colpa di Dio di tutto quello che fa.
Allora, sentite, la prima cosa Gesù nel Vangelo diceva: io non giudico nessuno. Allora io dico, impariamo ad accettare anche queste forme di delusione sulla vita, no? Impariamo ad accettarle senza scandalizzarci, perché dentro a queste cose probabilmente si nasconde una ferita, un dolore, no? E magari sarà proprio quel dolore lì che aprirà degli spirali che non si aspettano. No? Quindi è normale, io direi, se uno non vive una vita intensa di rapporto con il Signore e quindi della certezza che la vita ha una esplosione di primavera attraverso la morte, se uno non vive questa, perché non gli è stato dato, perché non l'ha riflettuto a sufficienza, per migliaia di motivi, di cose, per il materialismo dominante che ci schiaccia tutti intorno a cui viviamo, io posso anche capire queste cose, no? Non mi spavento, cioè non mi permetto di giudicare. Sento che ho una responsabilità, la responsabilità di essere vicino a queste persone e dimostrare un volto buono, un volto amabile, un volto che li sa comprendere, questo sì. E forse sarà per questo, Gesù ci ha chiesto di essere testimoni, non ci ha chiesto di essere filosofi, non ci ha chiesto di essere teologi, ci ha chiesto di essere testimoni. Quindi il testimone è semplicemente uno che lascia trasparire la verità che ha dentro, la lascia trasparire, non si nasconde. Ecco, quindi il motivo per cui questo accade è perché il dolore obnubila, no? Il dolore nasconde, il dolore perché non siamo fatti per quello. Noi non siamo fatti per la morte, capisci? Noi non siamo fatti perché gli affetti si perdono. E gli affetti noi li manifestiamo attraverso la nostra corporeità, non li manifestiamo semplicemente col pensiero. No. Se io gli voglio bene a una persona, dico: te, guarda, è per te, uso qualcosa. Quindi viene a mancare la fisicità di una persona, è come se ti mancasse lo strumento della comunicazione, capisci? E quindi dobbiamo capire tutto questo, siamo un mistero a noi stessi, no? E quindi dobbiamo in qualche modo, un poco alla volta, entrarci dentro. E faremo la nostra bella fatica, faremo, ma se siamo un po' insieme, ci aiutiamo, probabilmente ci riusciamo.
Io ho fatto la domanda più che altro non per un discorso di giudizio.
No, tranquilla, tranquilla, ho capito bene. Ti interrogavi com'è possibile che accada questo, no?
Sì, è come quando anche il discorso della mia malattia, io ho sentito tanta gente, perché a me il Signore mi ha fatto questo, eccetera, eccetera. Io non me lo sono proprio domandato, sono andata avanti.
Eh sì, ma dipende anche, cioè dipende dal carattere delle persone, dal modo in cui hanno vissuto, quello che hanno ricevuto, migliaia di cose sulle quali appunto non c'è un giudizio, capisci? No?
Sulle cose seconde che Dio permette per ognuno di noi. Non è che uno diventi ammalato e l'altro no, e uno faccia la vita facile e l'altro no. Credo che sia come diceva bene lei, la corporeità ha le sue esigenze fisiche.
Sì, sì, voglio dire che però non è tanto che Dio permetta o non permetta, perché non riesco a vedere un Dio che permette, per me è un linguaggio che non è corretto. Dico che è misterioso, che non spetta a me giudicare. No? Il modo in cui Dio vuole condurmi, il modo in cui Dio ha condotto San Paolo, era giusto, era sbagliato, era il modo che lui ha usato con San Paolo. E il modo con cui ha condotto San Pietro a far sì che si affezionasse a lui. era diverso di quello di Paolo, e quello di Giovanni ancora. È quella la bellezza della vita, cioè che non siamo tutti macchinette, non siamo tutti uguali. Dio non vuole mica essere amato da uno che sia costretto ad amare, vuole essere amato da persone singole. I vostri nomi, capisci? Il tuo nome, non i nomi generi, il tuo nome è scritto. Quindi Dio prepara delle strade diverse per tutti noi. Se noi stessimo qua a raccontarci le nostre storie, racconteremmo strade tutte diverse, tutte. Ma sono tutte belle. E il giorno in cui ce le racconteremo, perché avremo anche un pochino più di tempo, e saremo trasparenti gli uni agli altri, ce la godremo, ci rideremo sopra. Andrete a rivedere negli archivi del Paradiso i racconti che vi ha fatto Padre Antonello. E di lì a guardarli, ad ascoltarli, direte: ma te, ma guarda cosa veniva a dirci. Ne azzeccate una su 100.000.
E tu sarai contento.
Io dirò, riderò per papello. Va bene, dai ragazzi, diciamo un Padre Nostro e andiamo. Dicendo Padre Nostro, diciamo il mistero nel quale siamo inseriti, come un mistero di paternità, quindi di benevolenza e di abbraccio vero e grande. Padre Nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
Ne approfitto per augurarvi un buon tempo di avvento e un buon Natale.
Grazie.
Ci vediamo poi a gennaio.
Grazie.
Se Dio darà grazie.